Finalmente, sì, mo parliamo di qualcosa di bello. Parliamo dell'unico, l'unico smartphone da prendere in considerazione. Un po' di parte forse questa cosa.
Beh, perché non è ancora uscito l'S24 Ultra di Samsung.
Se come l'S23 la vedo veramente grigia. No. Ragazzi, oggi parliamo di nuovi iPhone.
Sigloide. Oh, Manu, buon lunedì.
Buon martedì.
Anche, ci sta. Prima di iniziare questa puntata, che è a tema iPhone, io vorrei dire che su iPhone avete una cosa pazzesca, che prima non potevate avere.
Che cosa? I nostri video.
I nostri video, ma anche The Answer, che è lo sponsor di questa puntata, che è un'app fantastica per iPhone e non solo, ma non vi lasciamo troppi spoiler, che vi permette di post-produrre i vostri video e le vostre foto in maniera...
Posso dire, incredibile. Potete addirittura fare una cosa che... Cioè, ultimamente posso dire, la trovate anche sulla pasta asciutta al ristorante, mettere
la grana e l'alation. L'aberration chromation.
Così potete essere stronzi come gli americani.
Avete tutte le vostre pellicole, così non dovete per forza inquinare il pianeta con le vostre pellicole del cazzo fatte in plastica e etanolo, ma bensì ce l'avete digitali, comode, faccio con due clicchini. Siete anche greens. Ma detto questo, vi lasciamo il codice sconto CROP10 del 10% per scaricare qui sotto l'app e scoprire il fantastico mondo di The Answer, che anche per mille altri software. Ma parliamo di iPhone, perché quest'anno effettivamente non è cambiato un cazzo, per chi ovviamente non sa fare un cazzo.
Beh, posso dire, potrebbero utilizzarla anche nelle presentazioni questa.
Non è cambiato niente se non sapete fare niente?
Sì, esattamente, oh. Esattamente.
Manu, ne abbiamo parlato ampiamente sui nostri canali, sono usciti due video belli corposi. Però...
ci credo, abbiamo fatto alle 4:30 di notte.
Però stiamo scoprendo tante piccole cose che ovviamente fanno parte di un utilizzo quotidiano.
Perché secondo me la cosa più bella di quando escono i nuovi iPhone non è tanto l'uscita in sé, dove ti devi sucare, cioè c'è 700 video che dicono tutti la stessa cosa.
USB-C.
Esattamente, il titanio. Ma le settimane a seguire in cui la gente si scervella per utilizzare l'iPhone in mille modi diversi, scoprendo cose, accrocchi, non accrocchi. Secondo me questo è stato l'anno in cui si sono aperte più possibilità. Sia grazie all'USB-C,
vero.
Ma anche grazie al fatto che è stato introdotto, secondo me, la cosa che veramente ha svoltato lato video l'iPhone, ovvero l'Apple Log.
Sì.
Dove la gente effettivamente ha voluto provare veramente ad utilizzarlo al posto di una videocamera o comunque con un utilizzo veramente pro.
E i risultati sono stati decisamente interessanti.
Assolutamente.
L'abbiamo ovviamente testato, ne abbiamo parlato, lo stiamo continuando a testare per capire i limiti che una roba del genere ha, ma io devo dire che c'è una cosa fondamentale, che è proprio la stessa cosa che successe quando uscì il Pro RAW. In primis, le cose Pro, bisognerebbe sapere che cazzo sono.
Infatti quando uscì il Pro RAW fui letteralmente l'unico a fare il video.
Esatto. Perché il Pro RAW è una di quelle cose che fa passare le foto da iPhone in JPEG, che sono buone ma hanno microcontrasto, problemi di ipernitidezza e saturazione, perché tanto la gente comune vuole quello.
Esatto.
A delle foto realmente confrontabili con, in alcuni casi, delle macchine fotografiche.
Ma infatti quello che la gente continua a non voler capire, proprio...
Di pietra.
Di coccio proprio, è che quando noi diciamo che la fotocamera di iPhone è una spanna avanti rispetto a tutto il resto, anche due o tre spanne, è perché noi parliamo del Pro RAW.
Sì, non delle foto al cartello stradale.
A me dei test del cazzo che fanno tutti gli youtuber tech sul JPEG che confrontano tutti. Oh, ma il OnePlus cazzo. No, non me ne frega niente, perché quella roba lì può andar bene per la mamma di 40 anni calabrese che deve fare le foto alla comunione del figlio. A me non me ne frega niente. Chi vuole effettivamente provare un comparto camere Pro, un file Pro, il file Pro RAW è una benedizione divina, perché le foto fatte in Pro RAW hanno una pasta proprio diversa,
sì,
che
sì,
gli
sì.
altri smartphone non hanno. Semplicemente gli altri smartphone ti fanno il JPEG in DNG, quindi aperto, lavorabile, ma la foto è identica.
No, tra l'altro senza gamma dinamica, cioè...
Perché la foto è quella in JPEG aperta, semplicemente.
Poi ho provato l'S23 Ultra e l'Oppo X5, eccetera. Per carità, magari il JPEG uno poteva dire anche, boh, vabbè, bella lì. Tu aprivi il RAW e dentro non è che c'era rumore. Se tu lo aprivi bene, in codice morse c'era scritto vaffanculo, da quanto era denso.
Infatti è il motivo per cui io ho deciso che dopo l'S23 Ultra, a parte pochissimi selezionati smartphone Android, io Android non lo tratto nemmeno più, perché per me non è a quel livello lì. E io lo faccio anche con le fotocamere sul mio canale, ad esempio. sotto una certa media io non vado.
Sono assolutamente d'accordo. Poche volte abbiamo trovato dei risultati. Forse ecco,
l'unico è stato Xiaomi. Gli ultimi Xiaomi hanno tirato fuori delle belle cose. Il T magari no, però Pro e Ultra, soprattutto l'Ultra, sono stati veramente molto interessanti. Diversa un'esperienza. Sicuramente io preferisco ancora quella di iPhone, nettamente. Ma quando ho aperto quei RAW ho detto, oh, bella per Xiaomi.
Esatto, tutto questo discorso per dire il log ha fatto la stessa cosa che ha fatto il Pro RAW, cioè ha tolto quella pasta digitale che purtroppo anche il Pro RAW non riusciva a togliere, perché comunque l'HDR di iPhone è HDR e pertanto tende a uniformare ombre e luci, creando per carità un'immagine visivamente impattante ma molto piatta, che secondo me era il problema principale di iPhone. Le prese di iPhone erano belle ma piatte, perché ovviamente lui cerca di equilibrare tutto. E equilibrando tutto, ovviamente, non ti tira fuori quel contrasto che è bello vedere, che crea un certo tipo di immagine. Il log lo fa. Il log ti dà la possibilità, finalmente, di avere un file che è lavorabile. È vero, bisogna lavorarlo, ma ripeto, se hai delle necessità di un certo tipo, sai anche cosa sono certe cose.
C'è da dire che se utilizzi il log, probabilmente il tuo obiettivo con l'iPhone non è farci i daily vlog o il videino del cazzo mentre vai dall'altra parte del mondo. E Se usi il log è perché sai utilizzare, ad esempio io non so utilizzare il log ultimamente, da quando è uscito ci sto provando ma per sfizio mio, ma io noto dei risultati molto differenti ad esempio nelle immagini che coloro io di iPhone rispetto a chi lo sa, banalmente a Dave qui in studio da noi che si occupa di color correction o anche di Simo molto semplicemente, perché non lo so utilizzare e a quel punto lì tanto vale che uso la camera base e sti cazzi, però è quella roba lì, avere la possibilità in più. E secondo me il log su iPhone 15 Pro è veramente tanta roba.
No, è molto interessante. Secondo me la cosa incredibile, e questa è proprio la potenza dello sviluppo delle cose per iPhone, del motivo per cui continuerò a scegliere iPhone togliendo la parte Apple eccetera, è che cazzo iPhone esce ed esce insieme a un'app di terze parti che è quella di Blackmagic, che è incredibile. Cioè non è solamente un Filmic Pro, perché Filmic Pro aveva degli enormi problemi, gigantesca, si impiantava, ma poi era tremenda a livello visivo. Blackmagic ha fatto una cosa sensata, fare un'app free, fatta come Dio comanda, e dare la possibilità a tutti, e per me questa è una roba che Blackmagic ha piantato un seme che raccoglierà fra un po', perché adesso tu ti abitui ai menu dell'app di iPhone, e poi ti viene voglia poi di comprarti una Pocket, perché sono uguali ai menu che usi per girare con iPhone, capisci che hanno creato questo flusso super intelligente. E l'app funziona alla grande, hanno risolto tutte quelle problematiche che purtroppo l'app nativa di iPhone si porta dietro, e posso dire, è giusto che si porti dietro. Io continuo a dire che a parte il bilanciamento del bianco ancora assente, che è da denuncia penale, l'app di serie non può fare tutte quelle cose, perché deve essere punta e clicca. E l'app di Blackmagic non è un punta e clicca, noi l'abbiamo usata, ma ti devi mettere lì e impostare delle cose.
No, devi capire un attimino.
Però hanno fatto un gran lavoro, c'è l'H265 il log, hai la possibilità di girare in vari formati ProRes, fra cui l'LT e i proxy, quindi puoi avere un ProRes un po' più leggero e non girare con 150
giga. Puoi importare le LAT di conversione, quindi vedere già, ad esempio questa secondo me è la grande cazzata che ha fatto Apple con l'iPhone 15 Pro e Pro Max, e secondo me lo fixeranno.
Ci sarà la possibilità di attivare
lo fixeranno come fecero poi con la macro un paio d'anni fa, ovvero il fatto che registri il log e tu vedi il log e non capisci niente letteralmente.
Vero.
E non riesci a esporre, non ti rendi conto di cosa stai combinando.
Sì, servirebbe un piccolo toggle che fondamentalmente ti attiva semplicemente la LAT ufficiale Apple e ti fa vedere se stai esponendo bene, perché non hai waveform, esatto. Non hai niente, esporre il log così a crudo è veramente un casino.
No, fa schifo, infatti tutti quelli che l'hanno provato, che ho visto nelle recensioni, hanno utilizzato l'app di Blackmagic, letteralmente. Tra l'altro non so se l'abbiano fatta apposta o meno, io penso di sì. Blackmagic l'ha fatto uscire con un tempismo che raramente ho visto in circolazione.
Sì, no. Hanno fatto veramente un gran lavoro, è tutto perfetto. L'app funziona bene, ha qualche bug, tipo se vuoi usare il log in H265 devi prima switchare in ProRes, mettere il log e poi riswitchare in H265.
Vabbè, però
non
quello,
lo prende.
L'app prima dell'uscita di iPhone era in circolazione da, penso, una settimana, di conseguenza ci sta.
No, comunque ci sta, e il lavoro fatto è grandioso, tra l'altro è poi tutto il controllo dell'audio, poi fare veramente un sacco di roba.
Se avete un iPhone, anche non i 15, perché in realtà è super utilizzabile anche con i modelli precedenti,
spippolateci un po'.
Scaricatevela, è gratis, provatela, è veramente una bella chicca.
Sì, esatto, non avete il log, però avete tutte le altre cose, esatto. Quindi potete assolutamente metterci mano. E secondo me questa è stata veramente la grande novità di iPhone. Io quest'anno ammetto che non è cambiato niente a livello di fotocamera, perché togliendo un attimo la 5x, il modello Pro ha le stesse identiche fotocamere e sensore.
Sì, sì, io non capisco perché la gente continua a dire che i sensori cambiano e il diaframma è diverso. Sono esattamente le stesse camere del 14 Pro e Pro Max al di là della 5x.
Esatto. E, sono contento, sinceramente c'era da aspettarselo. L'anno scorso è stato il grande salto, quest'anno come ogni anno è stato il piccolo salto. Che quindi...
Però... È vero, è stato un piccolo salto, secondo me però è stato, io l'ho percepito più grande, ad esempio rispetto dell'anno scorso con la 48 megapixel.
Sono d'accordo.
Perché sono state messe oggi, quest'anno sul piatto tante piccole cose, tutte di contorno, non c'è una caratteristica principale che stravolge tutto come ad esempio il 48 megapixel,
certo.
Che però rendono l'esperienza veramente molto più variegata, approfondita, personalizzabile, perché ad esempio la cosa delle tre camere, quindi del 28 mm e del 35 oltre che al 24 quando si utilizza la 1x, ad esempio io ce l'ho loccato a 35 mm, okay. Per me quella roba lì è una figata che ti svolta tutto, perché ad esempio io che sono abituato a scattare sempre a 35 mm, aprire l'iPhone e vedere a 35 mm per l'utente medio è una cazzata, non gliene fregherà niente, probabilmente non sa nemmeno cos'è questa roba qua, ma per un fotografo questa roba qui è incredibile. E soprattutto vorrei dire una cosa, visto che come sempre la gente parla tanto per dare aria ai denti, utilizzare la 28 mm o la 35 non è come croppare la 24, ma rimappando ti dà esattamente la stessa qualità del 24, quindi come si dovrebbe fare sempre, perché sennò nessuno comprerebbe un'ottica superiore al 24 mm, anche nelle fotocamere, se scattate già con quella che volete non avete perdita di qualità. Che è un concetto che so che per molti è complicato da comprendere, ma...
Sì, esatto. E, parlando invece dell'USB-C, io sono molto contento per due motivi. In primis perché effettivamente, per quanto qualcuno mi venga a dire ma c'era già su Android, Apple ancora una volta ha dimostrato che le cose si possono fare in maniera differente. E secondo me l'USB-C come Apple l'ha trattata è molto interessante, sia per la questione della velocità, sia per la questione della registrazione sugli SSD, e sia perché non è una semplice chiavetta. Cioè, non è che
ma il problema è che gli altri smartphone con USB-C non sono neanche delle semplici chiavette, sono meno, perché se uno noi l'abbiamo fatto tante volte per tutti i lavori che abbiamo fatto con Xiaomi, ad esempio anche con S23 Ultra per il video, passare i file dagli smartphone Android, a meno che non abbiate Windows, è un'agonia senza fine, sì. Molto di più di che utilizzare un iPhone, che dovrebbe essere più difficile come tutti dicono. Ma al di là di questo, che non voglio entrare nel merito, perché giustamente uno magari preferisce Android, vuole tenersi quello, per carità, scelte. E però Apple ha fatto delle proposte che effettivamente hanno una concretezza, perché io non ricordo uno smartphone Android che permette di registrare, di integrare in maniera così pesante una memoria esterna.
Assolutamente d'accordo.
Soprattutto io non ricordo uno smartphone Android che possa scattare in Tethering con Capture One. Sucate.
Esatto. Questa roba qua di Capture One, esatto.
Vorrei soltanto dire una piccola cosa riguardo a questa cosa di Capture One. Io nel video non l'ho trattato perché letteralmente non sono riuscito ad andare per la fine. In realtà bisognava aspettare un update al day one. Possibile dirlo, Capture One, impossibile, proibito. E figo, funziona da Dio. Peccato che al momento si possa solo con l'app ufficiale di Capture One, quindi in Tethering e viene ricordato. L'app nativa, quindi fotocamera di iPhone, non va. Spero che risolvano, perché è veramente un peccato, perché letteralmente nell'app di Capture One non si può fare niente se non scegliere le tre camere e disattivare o attivare il RAW. Basta.
Vedremo, speriamo, perché sì, effettivamente gli darebbe quel tocco in più. E non so se è una funzione realmente utile, se non appunto per aggiungere una roba pro a un sistema pro.
Secondo me degli utilizzi può averli. Perché io vedo tante persone, soprattutto chi lavora tanto con i social, non i content creator,
sì, magari,
ma i social media manager, magari che fanno tante foto anche sui set, anche poi da dare al cliente, che a volte capita anche questa cosa qua, e lo fanno con l'iPhone, magari non con un Mac, non con una torretta da tethering, ma con un iPad, tu sì. Colleghi l'iPhone, dai l'iPad in mano al cliente, lo metti su quel divano, quel divano lì, gli dici non rompermi le palle, stai lì con l'iPad e guarda quello che sto facendo.
Assolutamente d'accordo. E l'altra cosa molto figa secondo me dell'USB-C integrata davvero bene è che l'USB-C sul Pro gestisce veramente tante cose. Cioè io ho fatto dei test e potevi caricare il telefono con un hub, avere l'HDMI collegato per avere il monitor esterno dell'iPhone e vedere cosa stavi facendo, e allo stesso tempo avere un SSD che stava registrando contemporaneamente. Cioè tu puoi avere tre cose che fanno tre robe diverse e tutto quanto fila alla perfezione. Poi ovviamente tolgo tutto l'aspetto del puoi prenderti l'SD e scaricartela in un secondo, perché quello c'era già anche prima con,
sì, con l'adattatore Lightning si poteva fare, non è una novità questa roba,
esatto,
qua.
Però effettivamente ci sono delle piccole cose che sono molto pro, e secondo me la cosa che viene dimenticata spesso è che quel nome pro è proprio pensato per gente che, cazzo, con quella roba lì ci deve lavorare. Poi che se lo comprino anche le persone comuni che non sanno nemmeno che cazzo è e non usano il Pro RAW manco a pagarlo oro, va benissimo. Anzi, sono quelle che, come in ogni settore, fanno andare avanti i settori.
Assolutamente.
Perché GFX 100, Hasselblad XD2D, eccetera, vengono vendute per il 90% a gente che non sa nemmeno che cazzo ha in mano.
Vero.
E va benissimo così. Però poi, se non sapete un cazzo, almeno state zitti. Perché funziona così. Io non so niente di automobili, non è che vado lì a dire però il freno, non sapete niente, zitti.
Sì, per quanto mi riguarda, io questa è una piccola critica che voglio muovere in realtà un po' in generale. Per me recensire un iPhone Pro omettendo il log e il Pro RAW vuol dire recensire il nulla. Cioè come recensire una fotocamera senza toccare i file RAW. Non ha veramente senso, se ci pensate, ragazzi. Quindi prima di venire sotto i nostri video, sotto i video di chiunque, perché questo discorso non vale solo per noi, a rompere le palle, ma Tizio ha detto che, guardate Tizio cosa sa fare e cosa fa normalmente e cosa ha trattato, poi ponderate le cose, perché questa è una cosa, Simo, che io noto che succede solo in Italia, perché se tu guardi video esteri su iPhone, chi sa deve parlare del prodotto ed è settorializzato, si occupa della sua parte,
certo.
Non va a parlare, ad esempio, del comparto fotocamere, cercando di spiegare cose meglio, cose fa questo. Chi invece è settorializzato su quella roba lì, fa sempre quella roba lì. Io in Italia, a parte, adesso non sembra che devo tessere le nostre lodi a tutti i costi, noi due, io non ho visto un cristiano parlare del Pro RAW, forse 8 qualche volta lo fa.
Sì.
E basta, gli altri proprio impossibile cagarlo. E secondo me recensire un prodotto del genere, omettendo una roba così grossa,
no,
insomma,
che cambiano proprio le fotocamere. Cioè tu il risultato che hai col JPEG e che hai col Pro RAW, anche se non sai post produrre, cioè se applichi un preset a caso trovato su internet,
sì, anche se la butti su VCO,
cioè la foto è diametralmente opposta,
proprio diversa, è più morbida e non ha tutta quella roba artificiale che c'ha normalmente, è molto diversa, e secondo me è quella la chiave degli smartphone Pro di Apple, che poche volte viene colta e viene sempre considerato al pari di tanti altri prodotti che, per quanto mi riguarda, però giocano partite diverse, non ha nemmeno senso andare a confrontare, perché al momento in circolazione, secondo me, non esistono degli smartphone così tanto pro come gli iPhone Pro.
Assolutamente d'accordo.
Ci sono smartphone che hanno tante caratteristiche interessanti, tutto quello che volete, ma così tanto pro, forse Xiaomi 13 Ultra, perché c'è semplicemente per una mera questione tecnica di componenti di cui è costruita. Parentesi importantissima, imprescindibile, fondamentale, impossibile da evitare, la 5x.
Esattamente, volevo proprio arrivare lì. Io e Manu abbiamo lui il Pro, io il Pro Max, come sempre. Quindi quest'anno io mi sono accollato la 5x. Devo ammettere che non sono ancora arrivato a una quadra, nel senso che ci sono certi momenti in cui mi fa impazzire avere quella 5x, perché effettivamente è bello avere più zoom. L'altro giorno che siamo usciti sabato, che avete fatto i video al tizio che suonava al DJ, sì, la 3x contestualizzava un po' meglio, la 5x era proprio solo la console. Poi, per carità, se ti metti dal basso hai l'effetto figo di tutte le mani pressate, quindi hai molta più profondità di campo rispetto alla 3x, però ci sono due cose. La prima è che secondo me c'è un 10% in meno di qualità rispetto alla 3x.
Comunque posso dire una cosa?
Dimmi.
Ma bello che noi usciamo e testiamo le fotocamere.
Vabbè,
degli
lasciamo perdere questo discorso. Secondo me c'è un 10% di qualità in meno rispetto alla 3x, sia del 14 che del 15. Soprattutto di notte fa un po' più di fatica. Mm-hmm. Benché il sensore sia più grande, io credo che questa riflessione che deve fare l'immagine, ovviamente come ogni riflessione, faccia perdere un po' di qualità. Tuttavia, considerando che il 90% delle mie foto con iPhone sono sempre fatte o con la 1x o con la 2x, non mi pesa così tanto. E sinceramente questa 5x mi dà quel guizzo in più a volte per fare delle foto con una prospettiva diversa. Soprattutto, secondo me, e qui viene fuori la parte interessante, in video la 5x è più interessante della 3.
Allora, in video sono d'accordo. Io parto col dire una cosa. Momento polemica.
Strano.
Odio la differenziazione per dimensione di prodotto.
Assolutamente
io
d'accordo.
Penso che questa cosa della 5x3x ce la porteremo avanti ora per sempre.
Secondo me no.
Io spero che l'anno prossimo venga uniformata la cosa, ma io penso che questa sarà la linea che verrà mantenuta, secondo me. È una cosa che odio, perché io l'avrei testata volentieri quest'anno, perché mi incuriosisce, anche se non sono certo, fan sì. di robe così spinte. Però il fatto io non posso, tra virgolette, utilizzare un Max, perché avendo le mani piccole per me è più grande di come lo percepisce lui.
Sì, sì, sì.
E di conseguenza, per provare una camera che utilizzo una volta al mese, mi devo accollare un telefono scomodo tutto l'anno. E questa cosa qui non ci sta. A livello pratico d'utilizzo, io personalmente sono un po' più per la 3x, ma perché dalla 2x, che è un 48 mm, abbiamo il salto a 77.
Certo, ci manca quella in mezzo.
E il problema è che con la 5x e basta, hai da 48 a 120 mm scoperto. E questa roba qua, secondo me, si sente, secondo me. È un po' tanto. Secondo me è un po' più versatile la 3x.
Sono assolutamente d'accordo. Io, se dovessi scegliere proprio pistola alla tempia, sceglierei comunque la 3x. A me la cosa che piace della 5 è che sì, per una volta si ha un nuovo modo un po' diverso di utilizzare iPhone, e soprattutto hai quella compressione da tele che con la 3x non avevi assolutamente.
Assolutamente.
E,
anche se c'è da dire che a fronte di questa piccola perdita di qualità rispetto alla 3x, ha senso questa cosa, perché avere una lente del genere che posso utilizzare solo in condizioni di luce perfetta.
Ah, guarda, per me il master plan finale, che sicuramente arriveremo con un iPhone 18-19, sarebbe avere tutte e tre le fotocamere a 48 megapixel.
In modo tale che
hai una 3x fisica e poi hai il 48 crop come fa la 24 sulla 48.
Sì, che il 5x lo utilizzi proprio quella volta ogni tanto, perdendo qualità e sti cazzi.
No, però appunto, essendo poi il crop del sensore, cioè il remapping del sensore com'è per la 1x con la 2x, avresti effettivamente quel tipo di zoom vero, cioè reale, fatto con appunto il crop come se fosse dal full frame alla PSC, però senza doverti accollare ogni volta o una o l'altra in base allo smartphone che hai scelto. Questo
sì,
è
quello secondo me è una grande pecca di quest'anno, perché non lo so, io personalmente non reputo così determinanti nella scelta dello smartphone gli zoom. Io non capisco chi si continui a lamentare che non sia 10x e sia 5. Io non capisco cosa dobbiate farci.
Le foto alla luna, credo. Non so.
Non capisco cosa dobbiate farci. E carina, però per me non è la cosa più interessante di questo smartphone.
Allora, io spero davvero che con il 16. No, sì. Questo è l'iPhone 15, 16, sì.
Fa piacere che ti sia dimenticato.
Sono perso. Arrivino dei nuovi sensori da 24 megapixel sull'ultra grandangolo e sul tele. Secondo me è arrivato il momento che questo 12 megapixel ce lo pioppino solo sui base.
Sui base, sì.
Perché secondo me, io quando durante l'annuncio c'è stata questa roba dei 24 megapixel, che anche qui è stata spiegata con il culo da tutti, perché a un certo punto si capiva che la foto scattava foto a 24 megapixel, in realtà non è vero.
Ma in realtà anche sul sito è spiegata di merda.
No, è spiegata malissimo.
È spiegata veramente male, anche perché per chi non lo sapesse, funziona che se voi lasciate attiva 48 megapixel sulla 1x, a 24 mm scatta 48, a 28 scatta 35 megapixel e a 35 mm scatta a 24. Perché cosa fa?
In pro-raw.
Rimappa, in realtà lo fa anche in JPEG.
Però in JPEG fa solo 24.
Esatto.
Poi.
Rimappa e di conseguenza più croppate più perdete megapixel, sostanzialmente il concetto è questo.
Però sì, sicuramente se fosse tutto a 24 il prossimo anno io
sarebbe molto bello, soprattutto la 05, che continua a essere quella un po' più lasciata lì.
Sai che io ho notato, soprattutto
è migliorata molto, ma comunque è lasciata lì.
Sì, io ho notato che se uno non fa vlog, che l'utilizzo che principalmente vedo di più fare della 05, sì, a livello fotografico la usi davvero poco, se non per fare le solite cazzo di zenitali da sotto i palazzi o qualche grandangolata pazza quando sei ubriaco e devi fotografare da vicino i tuoi amici.
È vero.
Io ho smesso di usarla davvero tanto.
Io non la uso, penso, quasi mai, a parte alcuni pochissimi casi la uso veramente molto.
Poi sarà anche da dire che da fotografo e videomaker a me l'ultra grandangolo sotto i 24.
No, ma da fotografo e videomaker volte usi un ultra grandangolo solo in due casi.
Se devi riprendere te,
no.
Fare un POV.
No. O se sei americano e devi fare le foto in cima ai palazzi e i tuoi piedi che penzolano.
Vero.
O se sei indiano. Basta.
Ok, vabbè, non so, una connessione strana.
Apri Instagram e scoprirai.
Vabbè, comunque sì, l'ultra grande angolare devo ammettere che forse è la fotocamera che uso di meno. Benché sia quella più divertente, tra virgolette, e sicuramente sui modelli base ci sta molto di più che un tele.
Sì, assolutamente.
D'accordo. Non lo so, io non sono un grande amante dell'ultra grande angolare, lo sto usando sempre di meno. E quindi vorrei che fosse, che raggiungesse una qualità di un altro tipo. Perché se loro mettessero un sensore più grande, verrebbe più ultra grande angolare, o comunque magari croppabile da 24 a 12 o da 24 a 18, sì, e potrebbe avere un po' più di gioco. Insomma, a me questa roba del crop piace molto di più che avere 63
lenti. Sì, potresti
lenti
fare che diventa un 10 mm, quindi veramente pazzo in culo, e croppabile a 13-14. Dovresti, sì, far così, così hai una roba veramente tanto spinta e particolare.
Sì, matta.
Veramente
quasi
pazza, sì, pazza sgravata, cioè veramente da criminali infogliati duri. E il classico 0.5.
Secondo me questa roba del remapping dei pixel può essere realmente il futuro delle multicamere, senza far diventare poi l'iPhone effettivamente
un grappolo di fotocamere.
Un S24 Ultra. Perché vedere quelle 5 fotocamere dietro è veramente tremendo.
È incredibile, ce ne sono 5 e manco una che funziona bene.
Vabbè. E, altre cose che ti vengono in mente? In realtà noi stiamo lavorando a dei nuovi video su iPhone.
Assolutamente.
Che usciranno probabilmente fra
un mesetto. C'è veramente poco da dire, c'è l'action button, ma...
Ah no, ecco, mi è fatto venire in mente una cosa interessante.
Spiega.
L'action mode al 5x è veramente figa.
Ah sì, quello è vero, ma in realtà era figa già anche gli scorsi anni, ma non so perché nessuno se la sia mai cacata di pezza. Quest'anno tutti si sono ricordati, oh ma esiste l'action mode.
È fatta veramente bene, se volete fare delle storie magari mentre girate intorno a qualcosa eccetera, o siete come Manu che hanno dei problemi seri alle mani e quindi non riescono a non tremare, l'action mode a 5x o comunque a 3x possono regalare, sì, emozioni molto interessanti, quindi vi consiglio di giocarci un po', perché secondo me è stata anche migliorata rispetto all'anno precedente.
Sì, assolutamente, l'anno scorso camminando a caso ogni tanto vai a degli shake strani perché
invece
quando...
adesso è pulito, cioè è impressionante veramente ragazzi,
è
sicuramente
molto, molto
ne parlerò poi in un mio futuro update.
C'è l'action button che secondo me è un pulsante.
Tu
ragazzi,
ti sei già abituato?
No, non l'ho letteralmente mai premuto.
Io
mai.
Sto cercando di sforzarmi a premerlo per attivare la fotocamera.
Io mi sono reso conto di una cosa, che nella posizione in cui è messo, tocco utilizzarlo per la fotocamera non ha veramente senso.
Io tocco il volume.
Io non è perché tocco il volume, ma perché non è ergonomico, è scomodo. Perché nella posizione in cui è, tu dovresti impugnare il telefono in questa maniera.
Ma che io non lo sento.
E copri la fotocamera con le mani.
Il mio problema è che io non lo sento. Cioè non riesco a percepire la differenza da qui a qui.
A me onestamente è un pulsante che non mi ha cambiato la vita,
no.
E penso non la cambierà veramente a nessuno. È un pulsante che onestamente non mi ha cambiato la vita, non penso la cambierà a nessuno.
No.
Magari potrebbe essere comodo per qualche shortcut più produttiva. Io lo sto provando, vorrei provarlo, ma non mi viene da utilizzarlo per la fotocamera. Magari qualcuno si inventerà una qualche cover strana che con la pressione di quel pulsante, boh, che cazzo ne so.
Una cover con il pallino
che
si abita sopra.
Che se uno facesse una cover che clicchi qua e viene premuto qua, cosa ampiamente fattibile.
Com'era la batteria di Apple, vero?
Esattamente,
che aveva...
lì inizia ad aver senso. Ma non perché tu lo premi, ma semplicemente perché hai un pulsante cliccabile, quindi che ti dà, apre una possibilità qua, senza utilizzare,
sì,
il touch. E lì diventerebbe veramente come una fotocamera, sarebbe una mina. Ma se è così, cioè io faccio così, sto praticamente coprendo il modulo camere. Cioè io avrò l'alone del dito nella foto e allo stesso tempo, nel momento in cui io devo tenere premuto questo, cosa mi cambia tra fare questo?
Tanto io sto scoprendo una cosa che non ho mai fatto in vita mia, cioè che iPhone ha lo swipe così per attivare la fotocamera,
sì,
che non è super immediato perché adesso devi fare questo,
devi
e poi
prima
questo,
sbloccarlo e poi va,
però è molto figo ed è sicuramente sì più veloce probabilmente di questa roba qua,
quindi probabilmente quel pulsante lì ha più senso
si vede il dito lì,
è quello che ti dicevo,
tremendo,
probabilmente quel pulsante lì ha più senso integrarlo nella propria quotidianità, con ad esempio io che cambio sempre le sveglie, metto dei timer magari quando sono a casa per varie cose, paradossalmente avrebbe più senso se quella roba lì mi aprisse l'orologio con tutte le cose, che così con un click ho già tutto quanto davanti, paradossalmente. Una cosa che invece vorrei che togliessero, perché la trovo un po' inquietante, è la registrazione dei memo vocali con un pulsante.
Quello
così
fa paura.
Fa un po' paura quella,
sì,
cosa,
sì,
lì.
Assolutamente.
Apple, io onestamente la farei volare via.
Sì, sì, proibire, come fanno in Giappone che la fotocamera fa sempre lo scatto perché così la gente non fotografa sotto le gonne delle tipe.
Ah, che non si può togliere il suono.
Sì, esatto.
Bello.
Detto questo, ragazzi, io direi che siamo arrivati a un dunque. Queste sono un po' le cose che ci erano venute in mente dopo quasi un mese ormai di utilizzo di iPhone. Sì. E fateci sapere le vostre, se avete comprato il 15 Pro, quali sono le cose che vi sono piaciute di più, cosa vorreste vedere sul prossimo, ma soprattutto 5 motivi per i quali non comprare mai un Android.
Sì, e 5 motivi per cui comprare un Android, convincetemi.
Detto questo, come sempre vi ricordo, codice sconto per The Answer in descrizione per poterlo scaricare e pacioccarci un po', ma soprattutto vi ricordo il nostro profilo Instagram e siamo anche su TikTok con le clip più irriverenti di sempre.
Mamma mia, siamo veramente pazzi.
Ci odiano su TikTok, strano. E basta, salutiamo tutti i colleghi che ancora una volta abbiamo dissato probabilmente.
No, ci siamo stati abbastanza bravi.
E ricordo come sempre che basta mandare una mail per essere ospiti.
Ma anche un messaggio su Instagram, ragazzi.
Esattamente.
Cioè, siamo molto meno informati.
Venite pure a trovarci
messo
poco per capire che in realtà questo è tutto un grande scherzo. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che se utilizzate Android o qualsiasi altra cosa che non usiamo noi, va bene farci ironia, ma soprattutto il mondo va avanti comunque.
Per forza.
Esattamente. Ragazzi, noi vi salutiamo che abbiamo una call tra 8 minuti esatti e basta. Ci vediamo come sempre.
Ci vediamo presto, ragazzi.
Ogni lunedì alle 7 e soprattutto buon inizio settimana. E stanno uscendo i bambini da scuola qua dietro lo studio.
Invitiamoli qui.
Non credo proprio. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Buona serata.